carissimi amici, benvenuti di nuovo al nostro approfondimento della scuola del sabato qui negli studi di Hope Media, che ringraziamo per la gentilissima e calorosissima ospitalità. Siamo felici di poter avere qui un momento di dialogo e siamo arrivati al nostro secondo incontro sul tema dell'Esodo, un viaggio verso la terra promessa, e siamo in viaggio con i nostri ospiti. Do il benvenuto a Roberta Vittori e Nino Plano. Benvenuti.
Grazie.
Grazie, grazie a tutti e a tutte.
Diamo il benvenuto anche a tutti voi che ci seguite. Vi ricordo che Nino e Roberta sono insieme da quanti anni? È una domanda difficile ricordare gli anni della vita.
No, non è così difficile, perché no? Noi ci siamo fidanzati nel 2000 e quindi sono 25 anni che siamo proprio insieme, sposati dal 2004.
Avete anche due ragazzi, Serena e Stefano.
Esatto.
E poi Nino è pastore della Chiesa Avventista e Roberta è dipendente di Casa Aurora, che è una struttura ricettiva della Chiesa Cristiana Avventista, dell'Istituto Avventista che c'è a Firenze, nella zona del polo ospedaliero del Careggi. E vi ringrazio per aver dedicato a venire qui anche questi giorni, perché è impegnativo a volte fare anche questi video, bisogna spostarsi. Voglio ringraziare anche tutti voi per la vostra presenza e ora entriamo nel tema di oggi, non prima però di avere pregato. Vorrei chiedere oggi a Roberta se ci può guidare in preghiera.
Sì. Caro Padre, ti voglio ringraziare di questa opportunità che ci dai di sviscerare le letture dell'Esodo, e soprattutto oggi vedremo come tu non sei solo un padre, ma sei anche un grande educatore che ci educhi alla speranza, alla libertà e soprattutto alla fiducia. Quindi Padre, rendici dei bravi ascoltatori della tua parola, perché possiamo imparare da te, e che questo possa poi edificarci per farci diventare delle persone migliori gli uni per gli altri. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Grazie Roberta. Ci hai già introdotti nel tema di oggi, infatti, che è proprio questo. La lezione si intitola Adorazione nell'educazione. E ci sono diverse letture tratte dal libro dell'Esodo, ma anche dal libro della Genesi e di Gioele. Vi incoraggio tutti sempre a procurarvi la nostra guida, che è cartacea, una guida allo studio della Bibbia, però c'è anche la versione sulla app che potete utilizzare. Allora, vorrei introdurre con una domanda, ricordandoci dove eravamo rimasti la volta scorsa. Eravamo rimasti proprio con il pianto del piccolo Mosè, un bambino che piangendo tocca il cuore della figlia del faraone. Non sappiamo se questa donna nelle sue discese sulle rive del Nilo avesse questi momenti di riflessione, vedendo la società cambiare, vedendo il cambiare delle leggi emanate dal suo stesso genitore. Però sicuramente la volta scorsa vedevamo come il pianto di questo bambino fosse rappresentativo di un qualcosa che spinge all'azione delle persone. Abbiamo visto che molte persone hanno agito proprio nei primi versetti dell'Esodo, vediamo le donne, e la volta scorsa abbiamo parlato proprio di queste figure notevoli che sono persino ricordate per nome. Vorrei ricordare il contesto difficile, perché il testo chiave, che è Esodo 3, versetti da 7 a 8, ci presenta lo sguardo del Signore che vede l'afflizione del suo popolo in Egitto, sente questo grido che viene strappato dagli oppressori e quindi scende per liberarlo dalle mani degli egiziani e per portarlo in un paese buono e spazioso dove scorrono latte e miele, quindi tutta un'altra situazione. E quindi vorrei parlare prima di tutto con Nino della chiamata che Dio fa in questa liberazione al protagonista un po' dell'Esodo. Il protagonista è Dio, però Mosè viene chiamato ad accompagnarlo, no? Quindi parlerei della chiamata, della vocazione di Mosè, perché in genere un po' tutti sentiamo una vocazione nella vita, ci sentiamo chiamati a fare qualche cosa, per esempio per scegliere un percorso di studio oppure per scegliere un lavoro a cui ci sentiamo appunto particolarmente affini. Io per esempio ricordo persino che anche io ho dei figli come voi, già alle scuole medie venivano somministrati dei test per capire le propensioni che loro avevano, per capire a quale istituto superiore indirizzarli, no? E quindi erano dei test di orientamento, ma mi ricordo che in due casi secondo me fu sbagliata la diagnosi, diciamo.
Un classico.
Però comunque i ragazzi sono andati avanti e hanno trovato la loro strada nella vita, no? Ma quindi si possono anche essere degli errori nell'individuare la vocazione di qualcuno. Comunque, a parte gli scherzi, noi potremmo, Nino, chiederci che cos'è una chiamata, una vocazione in rapporto proprio al titolo di questa settimana, che è Adorazione nell'educazione, quindi un titolo un po' anche criptico, se vogliamo. Se ci aiuti.
Sì, diciamo, è complesso trovare un po' necessariamente dei legami tra educazione e vocazione, però ci possiamo provare. E intanto una cosa importante è che noi utilizziamo tendenzialmente il termine vocazione, no? Che appunto alle volte lo contrapponiamo o comunque lo usiamo, diciamo, quasi differenziando dalla chiamata. Invece appunto sono esattamente la stessa cosa, perché appunto vocare significa chiamare. E la cosa interessante dal mio punto di vista della scuola del sabato è che la vocazione non è semplicemente una chiamata esterna, quasi appunto come avesse qualcosa di magico, tra virgolette, ecco, insomma, solo di esterno, ma la chiamata implica necessariamente poi un percorso. Tant'è vero che Mosè, dopo aver vissuto appunto questa chiamata per liberare appunto il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana, non è che immediatamente intraprende il suo cammino di liberazione, no, del popolo, ma va nel deserto. Vive un lungo periodo di deserto, e questo deserto è il luogo in cui in qualche maniera nasce il nuovo Mosè. E quindi la chiamata non è semplicemente un partire, non è una risposta di pancia, non è qualcosa che fa riferimento all'istinto, ma dietro c'è una formazione, un'educazione, e il deserto per Mosè è il luogo di formazione per poter poi condurre il proprio popolo, insomma, all'uscita. E nasce quindi, attraverso la vocazione, attraverso questo momento di deserto, un nuovo Mosè. Nasce quindi un condottiero. E questo è importante perché appunto comprendiamo bene che non è una risposta istintuale la chiamata. C'è un elemento certamente di propensione, ma poi c'è anche un lavoro dietro, e questo lavoro è importante intanto per noi, lo è stato per Mosè, ma deve essere anche per noi, per esempio nella nostra attività professionale, nelle nostre chiese. Non bisogna semplicemente abbandonarsi, diciamo, a quello che uno sente dentro di sé, ma deve anche poi aggiungere alla propria attitudine anche la formazione, la cultura, l'impegno, lo studio e appunto la formazione.
Sì, anche vedere la crescita nel corso del tempo, perché appunto è un'educazione, quindi un processo di crescita. Non rimaniamo fermi alla chiamata di un tempo, ma si continua giorno dopo giorno a riflettere, no?
E non si è mai arrivati.
Non si è mai arrivati.
E si è sempre in formazione.
È vero.
Importante.
E allora sono degli elementi importanti che Nino ci ricordava, per esempio anche questo momento di deserto, di silenzio per Mosè, anche abbastanza lungo, perché lui probabilmente, ricordiamo la storia che è raccontata nei primi capitoli, no? Quindi al capitolo 2 c'è la nascita di Mosè, sappiamo che la figlia del faraone gli diede un nome particolare che rappresentava un po' anche la sua storia difficile, il modo in cui era stato salvato in modo anche controcorrente rispetto al tempo, trasgredendo l'editto del re. E poi vediamo che Mosè è probabilmente cresciuto, educato anche nei primi anni di vita dalla madre, che era diventata la sua nutrice, no? Grazie all'intervento della sorellina Miriam, però sapeva della sua identità. E quindi la sua chiamata, forse lui, cioè nei versetti qui al capitolo 2, fa proprio vedere che gli piangeva il cuore a vedere il suo popolo così oppresso, e in un primo momento la sua chiamata la esprime anche nella violenza, no? Però poi quando incontrerà il Signore ci sarà proprio un cambiamento, una modalità diversa, ma questo lo vedremo più avanti oggi. Ma di quello che hai detto mi piaceva in particolare anche di cogliere l'occasione per suggerire a tutti noi di ascoltare quel silenzio, cosa che oggi con tutto il rumore della società in cui viviamo è diventato molto difficile anche per gli adolescenti, soprattutto per gli adolescenti. Però infatti, se dobbiamo farlo sto silenzio, cerchiamolo.
Perché i momenti di silenzio, i momenti di deserto sono anche momenti di crisi. E il termine crisi appunto significa scegliere, e sostanzialmente attraverso questa scelta nasce anche un'identità che non è definitiva, ma è un'identità che si trova in dialogo, diciamo, con Dio, nel caso del deserto e di Mosè, e sarebbe bello che noi, che tendenzialmente penso siamo persone che hanno come riferimento il Signore, hanno questa attitudine, cioè di mettersi all'ascolto di Dio e quindi di dare una direzione alla propria esistenza.
Hai ragione, mi hai fatto venire in mente, nella parte di mercoledì, cioè il silenzio non deve spaventarci, non deve neanche spaventarci quel momento di dubbio, di incertezza, dove magari non ci possiamo sentire pronti, dove possiamo anche dubitare delle nostre capacità, come nell'esperienza di Mosè, che è proprio illustrata nella parte di mercoledì, che si intitola Quattro scuse, cioè non una. Non dobbiamo temere, l'importante è appunto rispondere personalmente a qualcosa che è necessario, quindi riflettere su chi siamo e che cosa siamo chiamati. Volevo anche prendere una cosa che c'è scritta nella parte introduttiva della scuola del sabato, che parla sempre della chiamata di Dio. Nella parte introduttiva è scritto che la chiamata di Dio cambierà spesso la direzione della nostra vita, quindi appunto non è una cosa statica una volta per tutte. Se le daremo ascolto, scopriremo che la strada di Dio è sempre quella migliore. Tuttavia, a volte non è facile accettare prontamente quella chiamata. E allora io pensavo, voi due, che entrambi avete, diciamo, sentito questa chiamata, perché anche tu, come Nino, Roberta, hai fatto un percorso di studi di teologia, no? Verso il ministero pastorale. Vi volevo chiedere se ci raccontate qualcosa anche di voi, della vostra chiamata. Non so chi vuole prima rompere il ghiaccio, ma penso che in questo momento anche chi ci ascolta sia felice, curioso, di sentire qualcosa di voi.
La chiamata forse io l'ho sentita non tanto per quanto riguarda la Chiesa Avventista, ma proprio la chiamata di Dio già da bambina. Infatti mi ricordo che ho avuto almeno una decina d'anni in cui una sera sentii proprio di dire dentro di me: Dio, sono tua. E quindi da lì poi però sono passate veramente tante cose, fino anche all'ateismo, intorno ai 13-14 anni, fino a poi a ritornare poi su un percorso di fede quasi come necessario per dare un senso alla vita. E quindi poi intorno poi ai 20 anni, 19, ho iniziato proprio a studiare il testo biblico, ho fatto penare chiunque sia stato lì a insegnarmi e a educarmi, appunto. E poi nel momento in cui io ho sentito di poter dire sì, senza aver paura di lasciare dietro di me nulla, perché la paura più grande forse di me adolescente era di lasciarmi alle spalle il divertimento, di lasciarmi alle spalle la giovinezza, l'allegria e tutta la vita, diciamo, che può avere un ragazzo giovane, no? E quando io ho sentito che quella cosa non mi pesava, sono riuscita a fare un cambiamento nella mia vita. Qui parlava proprio di cambiamenti, e questo non ha indicato una perdita per me, ma anzi mi ha acquistato una vita diversa e un ricominciare da capo tante volte, perché poi nella vita pastorale questo è cambiare continuamente. Mi viene in mente quando nell'Esodo il Signore per la Pasqua dice: state in piedi con i calzari messi, con la cintura già al fianco, e mangiate in piedi. perché dovete essere pronti per poter partire. E questa è, noi parlavamo nella prima puntata di resilienza, parlavamo di cambiamenti, nella vita pastorale
è così,
sì.
È vero, grazie Roberta, grazie mille. E poi a volte ci sono dei miti da sfatare, perché appunto, come hai detto tu, hai ricevuto tantissimo dopo, sì. E anche la figura di Gesù nei Vangeli, che è il chiamato per eccellenza Gesù.
È vero.
Alla fine, quando uno legge i Vangeli, scopre anche un Gesù che stava bene insieme con i suoi amici, i suoi discepoli, e passava del tempo anche piacevole, sorridendo, nonostante avesse una missione importante e non semplice. Però è così, ecco, la vocazione ci ricambia di tanto. Ma certamente è bello anche stato sentire che nelle tue parole c'è un riscontro di quanto diceva Nino prima, cioè un percorso, no? Con diverse tappe, arrivato poi e che continua ancora oggi. E tu, Nino?
Io, insomma, sono cresciuto nella chiesa e quindi, diciamo, ho sempre respirato l'aria della chiesa, e ho sempre avuto il desiderio di fare qualcosa per il Signore. E diciamo che sono sempre stato felice di raccontare e parlare di Gesù alle persone, ma non l'ho mai detto a nessuno. E quindi quando ho concluso gli studi delle superiori, insomma, ho fatto il diploma di geometra, dovevo scegliere quale università intraprendere, e ho detto ai miei genitori che volevo andare a studiare a Villaurora, e ricordo, insomma, i pianti di mia mamma, della gioia.
Era
felicissima,
ah, okay,
no? Poi in maniera positiva mi ha ricamato il numero 13, che era il numero della lavanderia, su tutti gli indumenti, proprio erano contentissimi. Ma al di là di questa gioia loro, io sono troppo contento di aver fatto questa esperienza, perché intraprendere studi di teologia, al di là poi della bellezza della materia, perché per alcuni potrebbe essere anche noiosa, e che ti permette di uscire di casa, perché poi devi andare nel seminario, devi confrontarti con gli altri, e sembra, ma ti aiuta tantissimo a formarti, a crescere. E quindi forse potrei dire, insomma, una cosa aggiuntiva
al tema,
appunto, che l'Esodo parla di un'uscita, quella del popolo, e uscire significa anche, alla stessa radice di Esodo, di esistere. Ecco, un educatore ha come obiettivo quello di far uscire fuori i talenti, le capacità, le caratteristiche, i doni che sono in un bambino. Educare significa appunto non solamente insegnare, ma avere la capacità di tirare fuori il meglio dell'altro, del bambino, del ragazzino che ti sta di fronte. E forse questo lo possiamo dire di Dio nei nostri confronti. Cioè, quando Dio ti chiama, non ti dice semplicemente di intraprendere un'attività, ma di tirare fuori il meglio di te.
Sì, in realtà è bellissimo questo che hai detto, perché ci ricorda anche chi siamo, che siamo delle creature di Dio, e Dio non vuole imboccarci usandoci come dei contenitori, ma vuole tirare fuori il meglio di come lui ci ha creati, che c'è, è lì, dobbiamo solo scoprirlo e farlo venire fuori.
È lì disponibile.
Esatto, e quindi un concetto di educazione completamente diverso, che dipende proprio da come intendiamo l'essere umano all'interno della visione del mondo che c'è. Allora, nella parte poi di giovedì passiamo dalla vostra vocazione, quindi la vostra chiamata, che vi ringrazio per aver condiviso, alla chiamata di Mosè, no? Alla fine non siamo così diversi, tutti abbiamo ricevuto una chiamata, chissà anche voi che ci ascoltate qual è la chiamata, la vocazione che il Signore vi sta rivolgendo. Andiamo alla parte di Mosè, è un episodio drammatico, perché volevo soffermarmi un attimo su questo, non se ne parla neanche tanto, quindi giusto anche Nino per dare qualche spiegazione sull'episodio della circoncisione che viene praticata in modo provvidenziale da Sefora. Nel frattempo Mosè si era sposato con Sefora, che era la figlia del sacerdote di Madian, Jetro, e poi Mosè stava ritornando con lei in Egitto, avevano avuto un figlio, però questo bambino non era stato circonciso. Quindi Sefora interviene, ma tu ci puoi spiegare perché questo episodio, perché non è così evidente.
No, ma poi è un episodio anche veramente strano, perché insomma il Signore fa di tutto per suscitare e appunto chiamare Mosè, e poi a un certo momento nel testo biblico ci racconta che voleva togliere la vita. Cioè Dio decide di togliere la vita a Mosè.
C'è qualcosa che,
c'è qualcosa
non,
che non funziona, c'è un cortocircuito.
L'ha chiamato
vicenda.
O non l'ha chiamato?
L'ha chiamato o non l'ha chiamato? E quindi in questa chiamata, perché appunto intanto già il nome di Mosè in realtà ha una radice egiziana, insomma la radice del nome Mosè, lui non era circonciso e quindi già c'è l'idea di un liberatore che non avesse poi stipulato, almeno di nascita o di sangue, un rapporto con Dio, no? Nonostante la chiamata. E quindi Sefora, in maniera provvidenziale, taglia il prepuzio del figlio di Mosè e del loro figliolo, ecco, e lo lancia appunto ai piedi di Mosè.
È raccontato, scusa, al capitolo 4, se qualcuno lo vuole seguire.
Sì, esattamente, al capitolo 4, mi sembra, verso i versetti, sì, i versetti conclusivi. Ed è interessante questo racconto, perché sostanzialmente ci vuole insegnare che il Signore stipula un patto, perché il termine che viene utilizzato in ebraico non è circoncidere, mul, ma è karat, che è il termine ebraico classico che viene utilizzato appunto per stipulare un patto. Quindi più che un patto poi possiamo dire che è una promessa. Caro Mosè, io ci sarò, ti accompagnerò, ti aiuterò, però abbiamo bisogno di un legame, e questo legame è simboleggiato da questa circoncisione che non ha potuto fare Mosè, ma che è stata fatta attraverso il figlio di Mosè. E questo è molto interessante, perché c'è un legame tra Dio e Mosè attraverso il figlio.
Molto bello, ci fa pensare al battesimo, ci fa pensare a Cristo, quindi evocativo di tante dimensioni. Questo episodio che si trova al capitolo 4 dell'Esodo e che fa sempre parte di una tappa della chiamata, appunto. Vorrei parlare di un altro elemento della vocazione come educazione, questa volta con Roberta, perché c'è la scuola del sabato che nella parte di martedì ci fa riflettere su, tu prima parlavi del patto, c'è la persona che viene chiamata e dall'altra parte c'è Dio. E nell'Esodo, in questi primi versetti, capitoli, al capitolo 3, c'è il nome di Dio, il nome dell'altra persona, no? Con cui si fa un patto. Siamo al capitolo 3, versetti da 13 a 22. Quindi su questo sul significato del nome di Dio, che cosa possiamo dire? L'Io sono, come si presenta?
Allora, un piccolo excursus, giusto perché prima parlavamo della chiamata, no, di Mosè. Mosè a un certo punto chiede a Dio: chi sono io? Parlando di se stesso, chi sono io? Perché possa andare dal faraone, perché possa fare tutte queste cose. E qui esiste un elemento identitario di Mosè in relazione con Dio, e quindi Mosè ha la sua identità soltanto nella relazione col suo Dio. E a un certo punto però chiede anche: ma chi sei tu? E quindi lì c'è un interscambio tra Mosè e Dio, e in questa domanda c'è l'intenzione sicuramente di conoscere Dio, ma nel momento in cui in Israele si conosceva il nome o si dava il nome, quello identificava la persona anche in alcune caratteristiche dei comportamenti, delle attitudini, anche se non lo diciamo prendeva totalmente. E così il nome che Dio dà a Mosè è il verbo essere, praticamente. Però è stato tradotto con io sono colui che sono, io sarò colui che sarò, ma sembra che la cosa più diciamo vicina all'identificazione di questo tetagramma è chiamato, è il fatto io sono colui che sarò. Cioè lui è nel presente, ma è anche nel futuro. E in più diciamo, nella pericope in cui è descritto il suo nome, dice: sono stato il Dio dei tuoi padri, Quindi anche è l'Iddio del passato. Questo fa capire che Dio è intervenuto nella storia del popolo di Israele, poi degli ebrei, nel passato, sta agendo nel presente e agirà nel futuro. E quindi dimostra al popolo di Dio la sua fedeltà, il fatto che lui è inserito nella storia di Israele, però nello stesso tempo questo nome non è pronunciabile. Quindi c'è l'altro aspetto, cioè io posso cogliere, sì, perché io posso cogliere chi è Dio dal suo nome, ma non posso totalmente trattenerlo a me, perché c'è un aspetto in cui che non si può svelare, e quindi non si può in realtà pronunciare, ed è per questo che è stato vocalizzato con la parola Adonai, Signore. E questa vocalizzazione poi dopo dà il suono Yahweh, E questo è perché noi da una parte possiamo sentire la vicinanza di Dio alla nostra storia, ma nello stesso tempo dobbiamo sentire di non possedere Dio, di non sentirlo nostro e modificarlo a nostro piacimento, ma Dio rimane qualcosa di esterno da noi, più grande di noi, e quindi da lì l'elemento anche sconosciuto.
Molto bello, molto anche attuale quello che tu dici, quando tante volte vogliamo anche strumentalizzare come esseri umani il nome di Dio per portarlo nelle nostre lotte, nei nostri obiettivi da raggiungere. E questo ci ricorda un rispetto anche nella chiamata, perché siamo insieme con il Signore, ma anche nell'umiltà. E quindi è bello questo rapporto totale fra passato, presente e futuro che ci illustravi nel nome. Prima vi abbiamo mostrato anche i testi di Esodo, cioè i versetti a cui tu facevi riferimento, al capitolo 3 di Esodo, e anche la radice nei padri, il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe, e oggi per noi è anche il Dio di Mosè, il Dio degli Apostoli, il Dio che troviamo anche nel Nuovo Testamento, e arriviamo fino a noi oggi, il Dio della persona che mi ha portato alla conoscenza di questo Signore Salvatore e oggi è diventato il mio Dio. Io ricordo ancora il giorno in cui è venuto a parlare con la mia famiglia, un credente, e ha condiviso la sua chiamata, e poi è diventata anche quella dei miei genitori. Io ero lì che ascoltavo, sulle prime non molto, ma dopo poi anche io nel corso del tempo, con questo silenzio interiore, ho potuto cogliere questa chiamata.
È interessante, se posso intervenire un attimo, e vedere che ciò che esiste come l'Esodo, perché prenderà un nome il popolo di Dio, no? Diventare il popolo di Israele, insomma, tutto ciò che esiste ha un nome, e quindi uscire fuori da un contesto, da una famiglia, il popolo che esce dall'Egitto, diventa poi qualcosa che ha un impatto nella vita o nel mondo, perché poi ha un nome, e quindi esistere significa appunto avere anche delle caratteristiche di un nome. E appunto l'Esodo è un libro che ha tanti nomi, perché ha dei nomi, perché ci racconta di vite che entrano in relazione tra di loro con Dio e con gli altri.
Grazie Nino, e questo può accadere anche a te che stai ascoltando. Come ti chiami, qual è il tuo nome? Speriamo che in questo spazio ti abbiamo fatto venire la voglia di ricordarlo e di riscoprirlo. Ci diamo appuntamento al nostro prossimo incontro. Ringraziamo Nino e Roberta per essere stati con noi e tutti voi per averci seguiti. Arrivederci e appuntamento alla lezione 3.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento, il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.